Sasha, siamo rientrati proprio alla grande. Che
questo
accoglienza.
È per il nostro ospite.
Doroso, doroso. Oggi ci abbiamo aperto.
Abbiamo fatto un amico di Maracanã.
Abbiamo fatto un'apertura dedicata al Milan e facciamo una chiusura, sì. No? Perché mi hanno insegnato una volta che le scalette si fanno partendo forte e chiudendo forte.
Certo.
E quindi noi vogliamo chiudere forte pure oggi. Siamo partiti con il Milan e chiudiamo con il Milan in questo lungo pomeriggio iniziato alle ore 13. Allora andiamo a presentare il nostro ospite che ci fa molto piacere.
Sì, sì. Sarà impegnato in questo momento. Visto la situazione del governo, però gli abbiamo strappato qualche minuto. Andrea Scanzi.
Ciao Andrea.
Ciao ragazzi, grazie per avermi strappato la politica.
Vedi, è un, diciamo così, una pausa piacevole, caro Andrea.
Sì.
Senti Andrea, io oggi voglio chiedere come ti spieghi tu questo momento del Milan, dai.
Non me lo spiego, ma ti faccio due nomi che un po' aiutano a spiegarlo. Ibrahimovic e Pioli. Io credo che dipenda tutto, e sono molto banale, ma credo dipenda tutto da loro. Ibrahimovic ha fatto scattare qualcosa, soprattutto nei più giovani, che lo hanno preso a esempio. E secondo me Pioli sta facendo veramente un lavoro straordinario. È un collante, è un papà, è uno che sa veramente dare un senso alla parola collettivo. Capisco perché per esempio Arrigo Sacchi lo ami molto. Si vede che è una squadra che ha un'idea di gioco, che può sopperire a delle assenze clamorose. Ha molti meriti Pioli, per certi versi ora ne ha più lui di Ibrahimovic.
E poi io ci metterei anche la figura di Maldini.
Certo. Assolutamente.
Lo stile, no? Anche lo stile, il modo di fare. Che da calciatore era così e poi è così anche da dirigente,
sì,
lo sta portando in questo club dove ci sono molti giovani anche.
È vero, hai ragione, la mia era una dimenticanza colpevole. Maldini,
no,
sì, per lo stile, ma direi non solo lo stile, e hai ragione a sottolinearlo, secondo me anche proprio per la scelta, perché oggettivamente degli acquisti si stanno rivelando per ora molto superiori delle aspettative. Ora lasciamo stare l'espulsione stupida di ieri, ma Salamaker è costato poco e sta facendo tanto. Kier sembrava un ex giocatore o un giocatore a fine carriera, sta facendo molto. Çalhanoğlu definitivamente sbocciato, questo Kalulu dimostra che anche il vivaio qualcosa fa. Evidentemente sì, anche la società dopo i primi mesi di rodaggio e anche di certi errori gravi, vedi alla voce Giampaolo, qualcosa ha imparato anche sulla sua propria pelle.
A proposito, c'è un messaggio subito.
Sì, perché esatto, no? Ti chiedono: il Milan dovrebbe puntare su Kalulu? Una grandissima sorpresa, secondo me ha tutto per poter fare bene tecnica, fisico e posizionamento. Con Pioli, giocando con Kier, può imparare moltissimo. Poi, secondo Federico, Calabria è il giocatore che è migliorato di più in assoluto, dovrebbe essere convocato per l'Europeo, dice.
Che ne pensi?
Allora, Calabria credo abbia già risposto Mancini dicendo che lo sta seguendo e che si sta rendendo conto che sta crescendo tanto. Calabria che continua a giocare così all'Europeo ci va per forza, perché è effettivamente uno degli esterni destri, dei terzini destri più forti che abbiamo in Italia oggi. Ha avuto una crescita anche con il piede sinistro clamorosa, effettivamente è cresciuto tanto. Su Kalulu a me sta piacendo, dopodiché puntare subito su di lui mi sembra eccessivo, visto che i centrali sono due. Diciamo che nella gerarchia Romagnoli e Kier sono secondo me più forti. È vero che dopo loro due, tenendo conto che Gabbia si è fatto male, Musacchio non piace a Pioli, Tomori non è ancora arrivato, se sai che hai Kalulu come terzo difensore centrale, tenendo poi conto che lui è un esterno destro perché nasce come terzino destro, è un bel acquisto, aggiunto che nessuno si aspettava potesse essere già così preparato.
Senti Andrea, vedendo il Milan, no? Considerando quello che stiamo vivendo, no? Momento di grande difficoltà, incertezza, dove che poi diciamo anche chi, adesso non voglio entrare nell'ambito della politica di chi ci guida il paese, però diciamo abbiamo poche certezze. Vedi il Milan e vedi una squadra di
certezze, sì, vedi il Milan.
Vedi il Milan e vedi una squadra di giovani, un team, quelli esperti, un allenatore che di fronte diciamo a tante difficoltà, loro hanno comunque fatto conti con le assenze per Covid, gli infortuni, le squalifiche, perdono gli uomini durante le partite, ti dà proprio il messaggio di c'è una speranza che le difficoltà possono essere superate, no? Creando un gruppo, magari dico una cosa troppo grande, non lo so, però io ho questa sensazione, cioè un messaggio di speranza che arriva dallo sport, in questo caso nella veste rossonera che è il Milan.
Allora, io sono totalmente d'accordo con te. Dall'inizio alla fine ho un aggravante, perché essendo milanista, uno che mi ascolta dice: vabbè, per forza, tu sei contento perché vinci. Sì. Ed è possibile. Magari se lo facesse la stessa cosa all'Inter, forse sarei meno contento, non lo so. Però al netto del tifo che condiziona tutti noi, io sono d'accordo con la tua analisi. Cioè, il Milan attuale, secondo me, è difficile che possa restare antipatico. Certo, è il Milan, quindi se sei dell'Inter ti sta poco simpatico. Però è un bel segnale, è un bel esempio. È una squadra di molti italiani, è una squadra molto giovane, è una squadra che è partita outsider, è una squadra che ha trovato il meglio di se stessa dentro la fase più difficile della nostra vita, perché è sbocciata dentro il Covid. È una squadra che, secondo me, è rappresentata da belle persone, penso per esempio a Pioli. È una squadra con dei talenti su cui il nostro paese potrà puntare per anni, penso per esempio a Donnarumma. E poi, se noi amiamo anche la dimensione epica, che per me il calcio ci deve essere per forza, beh ragazzi, quando si vede Ibrahimovic ti potrà anche stare antipatico, però Ibrahimovic ha un valore aggiunto.
Ma guarda che è cambiato anche quando... Ibrahimovic, adesso è simpatico.
Esatto. È vero, lo
adesso
sai.
È simpatico.
Sono totalmente d'accordo, è vero. Infatti io mi sono andato a rivedere delle interviste quando era la prima volta al Milano, prima ancora alla Juve, all'Inter, e oggettivamente faceva delle uscite anche un po' sessiste, era tutto qualche simpatico. Gli ultimi anni è come se avesse in qualche modo
regimentato
il suo ego enorme, è diventato istrionico ma nell'accezione più nobile, ed è divertente sia in campo che fuori.
Sì, sì,
guarda, a me
sì,
mi colpì, lo dico sempre quando parliamo qui con Cinzia nei pomeriggi, insomma, questo esempio, mi ha colpito qualche settimana fa, era prima di Natale, lui fece un'intervista che andò su Sky. Quando a domanda di Ambrosini su Pioli, lui disse chiaramente: quello che lui mi dice di fare io faccio. Cioè, se lui mi dice di entrare entro, se mi dice di uscire esco. Quando è...
Quindi... poi si prende anche delle licenze, a Calulo dice levati i guanti.
Sì, però questo mi ha fatto capire che noi diciamo sempre che lui la guida, che lui il punto di... però lui ha accettato che c'è invece un capo, che è l'allenatore, che, sì, che secondo me è una cosa, è un messaggio forte anche per i compagni più giovani, per i ragazzi che stanno lì con lui.
Ma quella lì c'è tutta la grandezza di Ibrahimovic. Ibrahimovic è un finto strafottente, secondo me, cioè uno che chiaramente fa lo sborone, però è tutto calcolato ed è molto meno pazzo e scemo di quanto sembri. E lo dimostra anche proprio quell'intervista bellissima con Ambrosini, che è stato per me un momento di televisione meraviglioso.
Sì.
Ho invidiato Ambrosini come neanche quando vinceva le Champions League, mi sono divertito come un bambino a guardarlo.
Sì, sì,
però
sì,
effettivamente lì secondo me c'è proprio la capacità del leader, che però sa anche fare un passo indietro quando c'è l'allenatore. Voi avrete sicuramente visto quella serie straordinaria che è The Last Dance con Michael Jordan,
sì,
proprio che racconta la storia di Michael Jordan. L'ultima stagione, appunto, The Last Dance di Michael Jordan è esattamente quello: è Michael Jordan che fa l'ultima stagione, che è un leader carismatico, che fa un mazzo così ai compagni di squadra, ma quando c'era l'allenatore tutti zitti perché dobbiamo seguire lui. E lì c'è, lì è il vero leader, quello che sa quando fare un passo indietro. Secondo me Ibra non lo sapeva fare 10-15 anni fa, adesso sì.
È anche maturo, credo che sì, insomma, questo l'abbia portato alla maturità.
Senti, adesso però gli mettono vicino Mandzukic.
Capisci? Eh? Io pure volevo arrivare a Mandzukic.
Noi due contro tutti, mi sembra
no,
una cosa...
No, non solo, ma poi ha detto adesso...
Cioè, veramente... Cioè,
mettiamo veramente paura.
Senti, io faccio una...
C'è
magari
da aver paura.
Sono banale, Andrea. Io quando ho sentito dell'acquisto di che si trattava Mandzukic, mi è venuto in mente... Rambo e Terminator, le metti lì davanti con la maglia del mio, cioè una roba incredibile, mettono paura, no? Lui ha sentito ieri che ha detto, dice adesso siamo in due a far paura.
Esatto.
Ma è vero, è vero. Ieri sera c'era in televisione i Mercenari con tutti questi attoroni e sembrava loro, cioè Ivan Drago, Stallone,
sì,
cioè,
sì, sì,
Norris,
sì, sì.
Poi il livello è quello. Ho letto una battuta in rete che vedeva la foto di Mandzukic e Ibrahimovic, e uno sotto ha scritto: manca solo Diego Costa e ci sono i tre buttafuori del Coppa di Coppa del 2009, che è un capolavoro assoluto. Allora, al netto delle battute, dell'agonismo, della cattiveria di entrambi, secondo me lì l'acquisto di Mandzukic può essere un capolavoro clamoroso della società oppure un buco in acqua. Che significa? Significa che bisogna capire come sta. Cioè, Mandzukic è un grande giocatore, se sta anche solo al 70% rispetto a come stava nella Juve di Allegri, allora il Milan ha fatto un acquisto clamoroso per i prossimi sei mesi. Purtroppo è un ragazzo che sta fermo da un anno, si è allenato, ha fatto tanto, fisicamente in grande forma, ma un conto è allenarti in palestra, giocare a box o giocare con gli amici, un conto è tornare in Serie A e calarsi in una realtà molto delicata, dove tutto funziona e dove Mandzukic deve entrare in punta di piedi, perché il Milan funziona anche senza di lui. Quindi è un rischio, può essere un grande acquisto, però lo voglio vedere le prossime 3-4 partite.
Senti, invece ti voglio chiedere, da grande appassionato di Milan che sei, c'è qualcosa in questo Milan, di un Milan del passato? Intravedi qualcosa?
Allora, c'è la grandezza di alcuni personaggi, soprattutto uno, cioè appunto Ibrahimovic. Diciamo che Ibra è uno che mi fa ripensare al grande Milan dei Van Basten, dei Kakà, dei Savicevic. Ti dirò che per il momento mi ricorda un po', e faccio mille scongiuri, il Milan di Zaccheroni 98-99.
Ah.
Un Milan che partì sotto traccia, che nessuno considerò minimamente e che poi
improvvisamente
giornata dopo giornata e si trovò alla fine primo. E anche lì c'erano dei trascinatori, penso a UEA, penso a Boba alle ultime sette giornate. Lo stesso Zaccheroni non arrivò come campione, neanche non arrivò come allenatore vincente, non piaceva a Berlusconi, quindi era molto sottovalutato tutto quel gruppo, però alla fine vinse. Per certi versi, e ne parlavo anche con Costa Curta che mi ha confermato questo suo link, e lui c'era in quel Milan, ecco, un po' me lo ricorda.
Vedi, però questa sì, che poi insomma è finita bene pure con la storia, no? Voglio dire, è finita bene.
Infatti ho messo gli scongiuri.
Hai toccato tutto lì in quel momento.
Volevo fare una domanda, Andrea.
Prego.
Su Pirlo, posso?
Ma come no, ci mancherebbe.
Insomma, volevo un giudizio tuo appunto su Pirlo.
Il mio giudizio è, gli voglio bene, grandissimo giocatore, persona secondo me di grande serietà, non è pronto secondo me, e lo pensavo anche a settembre, per allenare e per debuttare in una grande squadra come allenatore, come la Juve. Cioè secondo me serve la gavetta, anche se sei stato uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, ma non è che tu premi un pulsante sei pronto per fare l'allenatore della Juve. Non funziona così secondo me il calcio. Tutti hanno fatto la gavetta, chiunque ha fatto gavetta, anche in panchina. Secondo me hanno sopravvalutato Pirlo, poi magari adesso ne vince 20 di fila. Io però ho sempre detto, anche all'inizio della stagione, che per me la favorita era l'Inter, proprio perché la Juventus, nonostante una grandissima rosa, non aveva un allenatore che mi convinceva. Io credo che abbia sbagliato Sarri, tutto sommato, non abbia fatto grandi cose, però Sarri lo sostituisci se ti arriva Guardiola,
esatto,
se ti arriva Klopp, o se ti arriva magari di ritorno Allegri, ma sostituire Sarri, che comunque ha vinto lo scudetto con grande anticipo, perché poi ha vinto di un punto perché le ultime quattro non le ha giocate la Juve, ma sostituirlo con uno che è stato grandissimo ma che come allenatore deve dimostrare tutto, ben mi è sembrato un rischio. E francamente la Juve che ho visto con l'Inter è una delle Juve più brutte che abbia visto negli ultimi vent'anni.
Lo sai, Andrea, io penso una cosa, non so se è condivisibile o meno, che avendo vinto tanti anni la Juventus di fila, subentra anche un qualcosa di noi siamo i più forti e possiamo tutto, e credo che sia stata gestita proprio male il momento del rinnovamento, perché a un certo punto il ciclo finisce, è inevitabile, no? Cioè arriva un momento dove c'è la fine, devi sapere ricominciare, e lì non è facile,
no,
perché poi
no.
Molti club quando vincono così tanto hanno un periodo dove devono comunque ricostruire, e io credo che il dopo Allegri sia stato gestito più da una presunzione che da un invece programmazione. Scegli Sarri e non gli fai la squadra, comunque gli dici questo è il gruppo, siccome
devi
vince fammi vedere quello che sai fare tu col tuo bel gioco. Sarri vince ma non ti piace, e di tanto io giocatori forti prendo il Pirlo che non c'ha nessun tipo di precedenti, niente, però c'ha la squadra forte. Ho questa sensazione, mi sbaglio? La vedi così? È leggibile così?
Temo che tu non sbagli, e dico temo soprattutto per i tifosi juventini. Lo dice la storia, lo dice l'ultimo anno e mezzo di questa società. È una società che probabilmente si è sopravvalutata, che ha voluto fare un po' la ganassa prima, scegliendo un allenatore che c'entrava pochissimo con il mondo juventino, che aveva parlato molto male della Juve, e cioè Sarri. Come hai detto tu, noi gli hanno fatto la squadra perché Sarri esplodesse, gli facesse vedere il cosiddetto sarrismo. Nonostante questo ha vinto, non ti è piaciuto e lo vai a sostituire con uno che non era pronto e con una squadra che è molto forte, ma non è anche lì particolarmente ragionata, perché è una squadra che ha una difesa non forte come un tempo, cioè non è più in grado di fare quello che faceva prima Bonucci. La stessa cosa riguarda Chiellini, pensate al secondo gol che hanno preso, non esiste che la Juve prenda il gol che ha preso con Barella. Ci sono dei giocatori palesemente sopravvalutati o iperpagati come Rabiot, ci sono giocatori che sono un po' a fine corsa, e evidentemente la società non ha voluto accettare che probabilmente bisognava fare un cambio drastico ma al tempo stesso molto ponderato.
Ora c'è un messaggio, dice:
vai.
Quindi sarebbe servito un Ibra al posto di Renzi, che un passo indietro non ha fatto.
Sì, beh, certo, sì. Mi sembra un'ottima sintesi che mi rigiocherò nei prossimi talk politici.
Perfetto. E poi ancora, vabbè, adesso si rientra sempre nel solito discorso Pirlo e
no
altri.
Però qui dice, però c'è un'inesattezza, possiamo
perché
anche
Zidane
rispondere.
Zidane gavetta un po' l'ha fatta.
L'ha fatta, ha allenato il Real Madrid del Castiglia, sì. Insomma, non è che è andato subito in prima squadra, anche quello secondo me vuol dire poi anche stare in un ambiente. Mi diceva un match analyst che poi avremo nei prossimi giorni qui, un match analyst che mi ricordava che ad esempio Guardiola, che molti fanno il paragone con Guardiola, che ha allenato anche lui le giovanili del Barcellona, però mi diceva guarda che Guardiola è vero che ha allenato le giovanili, ma studiava molto, andava a frequentare altri allenatori, i metodi di preparazione. Mi ha detto cosa ha fatto Pirlo negli ultimi anni? Il commentatore e poi... Cioè non,
esatto.
cioè non si diventa, questo il cammino è diverso, poi magari sarà fortissimo Andrea, io non sto mettendo in dubbio questo, però è chiaro che l'inizio non è proprio di chi deve fare l'allenatore, ecco.
Esatto, per carità, gli auguriamo ogni fortuna, la merita e probabilmente la otterrà. Mi permetto anche di dire, al netto del fatto che effettivamente sia Zidane sia Guardiola hanno avuto una storia diversa anche come allenatori sin dall'inizio, non è che uno, per giustificare Pirlo che fa subito l'allenatore alla Juve, ne deve prendere l'esempio che in realtà è un'eccezione. Cioè la storia canonica di solito è quella di uno che fa la gavetta, poi esatto. Per carità, ci può anche essere il Guardiola che nasce fenomeno, ma sarebbe come dire al ragazzino guarda non ti allenare mai perché tanto Maradona non si allenava mai. Non funziona così la vita. Cioè di Maradona ce n'è stato uno, di Guardiola ce n'è stato uno. Ora paragonare subito Pirlo a Guardiola e quindi dire può esordire alla Juve perché l'ha fatto lui, beh, sarebbe come dire puoi scrivere la Divina Commedia perché l'ha fatto Dante. L'ha fatto Dante, basta però. Cioè,
vero,
è un
pure
po'
questo.
Strano, capito?
È vero. Ancora allora, qualche
guarda,
altro minuto,
sì,
c'è una domanda bellissima. Dai.
Molto. Da parte di Nicola, lui dice io il Milan di Rocco e di Lido non me li ricordo. Quindi ti chiede questa classifica tra questi tre Milan, quale arriva primo, secondo e terzo tra Sacchi, quello di Sacchi, quello di Capello e quello di Ancelotti.
Hai capito? Voglio vedere.
Difficilissimo e qui si va anche sull'aspetto di simpatia e di affettività. Io ti dico al primo posto Sacchi, che è vero ha vinto meno campionati, però ha fatto vedere per me il calcio più bello e io avevo 13-14 anni, quindi sono diventato milanista per colpa sua, quindi sono un po' condizionato. Poi per quanto abbia amato e ami totalmente Ancelotti, credo di dover mettere al secondo posto Capello, perché era inarrivabile in campionato e perché anche se ha perso due coppe campioni in finale, comunque ha vinto una coppa campioni straordinaria, quella del 94, 4-0 con Barcellona. Al terzo posto altissimo ci metto Ancelotti, che ha vinto due Champions League, ma che in campionato ha fatto meno e che soprattutto ha avuto la colpa, povero lui, di fare quel suicidio del secondo tempo nel 2005 con Liverpool in finale.
Che bello. Allora senti Andrea, mentre ti sto per salutare, però mi collego a questa domanda. Qual è invece il giocatore che tu hai particolarmente nel cuore in chiave Milan, naturalmente?
Tutta la vita Marco Van Basten. Io, anche se sembra strano perché la gente mi associa ormai alla politica perché mi vedi in TV, io vengo dalla musica e dallo sport. Il mio secondo libro è stato il libro che ho dedicato a Marco Van Basten. Si chiamava Canto del Cigno e quando la casa editrice Limina mi disse guarda, fai il libro sulla persona che ami di più nel mondo dello sport, io dissi subito Van Basten. E credo di non avere mai amato nessun giocatore come Marco Van Basten.
E ti faccio un'ultimissima, c'è un giocatore attualmente degli avversari del Milan che porteresti al Milan?
Beh oddio, ce ne sono tanti che ci porterei.
Te
sai,
ne faccio scegliere uno, dai, te ne faccio scegliere uno. Uno che proprio dici qui lo vedrei proprio bene con Pioli magari in questo momento, con la sua idea tattica.
Questo è difficile, che tocchi l'equilibrio.
È difficile, sai, vado sul banale, però mi piacerebbe anche solo per una stagione vedere Messi al Milan, anche solo un'altra. Vado sul banale, ma Messi mi piace. Messi è un giocatore che mi piace molto, sono banalissimo, però mi piacerebbe tanto. Sì, quello, lui sì.
Come allora,
darti
vabbè,
torto.
Dai. Bene.
È impossibile.
Sì. Andrea, noi siamo arrivati al termine di questo appuntamento, è stata veramente una piacevole chiacchierata. Ti ringraziamo e ti lasciamo. Noi ti abbiamo fatto fare una pausa, poi adesso devi ritornare alla politica. Fatti tuoi, insomma.
Sì, purtroppo sì, infatti fatemi fare più pause, cercatemi più spesso.
Va bene, non mancheremo. Un abbraccio e grazie ad Andrea Scanzi.
Ciao,
buon lavoro.
Ciao,
grazie
ciao,
ancora.
Ciao.